diverso e in un paese in fortissima crescita e che conta 1.350.000.000 di consumatori. Sono curioso di capire come si pongano la questione alimentare nelle città. Prego, Gianni.
Buongiorno. È un grande piacere essere con voi a Bologna, a prendere parte a questa conferenza e a sentire le vostre esperienze, le esperienze di altre città in Europa, soprattutto grazie al signor Mariani che mi ha invitato in questo posto meraviglioso. Oggi presenterò il nostro lavoro in Cina. Inizierò la presentazione con una breve descrizione dell'agricoltura in Cina per capire perché facciamo questi farmers market, introdurrò il nostro lavoro a Pechino e c'è anche un movimento nazionale di produzione, nel making, e imparerete perché è così importante per la Cina e l'Europa collaborare sui problemi alimentari, sulle questioni alimentari. Come molti di voi sanno, la Cina è il più grande paese in termini di popolazione, in termini demografico, e il governo dice che con il solo 7% della terra coltivabile al mondo diamo da mangiare il 19% della popolazione mondiale. Abbiamo 700 milioni di agricoltori, anche se molti di loro adesso lavorano in città e non più nei campi. Quando parliamo di piccole aziende, ecco, abbiamo in Cina delle dimensioni molto diverse rispetto a quelle europee. La proprietà media in Cina è di mezzo ettaro, quindi le realtà sono diverse. Un altro successo del governo cinese è quello di riuscire a prevenire la povertà per centinaia di milioni di persone nelle zone rurali. Questo è il risultato di una serie di sviluppi, di iniziative pro agricoltori che sono stati fatti negli ultimi 30 anni, soprattutto negli ultimi 10 anni in Cina. Enormi investimenti sono stati rivolti appunto allo sviluppo di infrastrutture rurali. Altro fattore interessante è che 30 anni fa la Cina era il ricevitore delle donazioni internazionali. Oggi la Cina svolge un ruolo sempre più importante in termini di aiuti internazionali. La settimana scorsa il nostro primo ministro, per esempio, ha concesso 50 milioni di impegno dollari per la cooperazione sud-sud. Quindi stiamo già contribuendo allo sviluppo e alla risoluzione dei problemi alimentari nei paesi in via di sviluppo, vogliamo collaborare anche con altri paesi in via di sviluppo. Sebbene, come ho detto, la Cina debba dare da mangiare una popolazione enorme, adesso l'autosufficienza alimentare comincia a essere un problema. Importiamo molti cereali, molti tipi di carne, non vi annoio con le cifre. Ogni anno importiamo 50 miliardi di euro di cibo in Cina e questo rappresenta circa 4 milioni di ettari di importazione, cioè il 25% della terra coltivabile cinese. Vuol dire che abbiamo sempre bisogno di più terra per dare da mangiare alla nostra popolazione. Ma abbiamo davvero bisogno di questo cibo in più in Cina? No, io dico, perché la catena alimentare non è efficiente. Il 30% dei cereali viene utilizzata per consumi energetici. Gran parte degli OGM, dei cereali OGM, vengono utilizzati per gli animali. Siamo passati a una dieta basata sui vegetali a una dieta sempre più occidentale, con sempre più carne, utilizziamo sempre più prodotti animali, più carne, e queste importazioni quindi in gran parte, come ho detto, vengono dedicate all'allevamento. Questi sono problemi anche in altre parti del mondo. Secondo le statistiche del governo, il cibo sprecato in Cina è sufficiente ad alimentare 200 milioni di persone. Poi ci sono malattie croniche dovute alla dieta, ad esempio l'obesità infantile, che è la seconda patologia in Cina. Siamo i secondi, scusate, al mondo dopo gli Stati Uniti per il problema dell'obesità infantile. sebbene la Cina sembri riuscire a sfamare la sua popolazione, ne paghiamo un alto prezzo. Il primo è l'ambiente. L'ambiente è impattato, usiamo molte sostanze chimiche, soprattutto pesticidi, fertilizzanti per la produzione, perché il governo è ossessionato dalla produzione, dai volumi di produzione. Usiamo 3 volte più pesticidi della media mondiale e questo porta a gravi problemi di inquinamento idrico, contaminazione dei suoli. Quindi l'ambiente ha bisogno dell'introduzione di una politica alimentare sostenibile. Poi ci sono i problemi sociali causati dalle politiche alimentari attuali. C'è una grande spaccatura tra la realtà urbana e la realtà rurale, tra i poveri e i ricchi. Normalmente il reddito è molto basso nelle zone rurali, sotto i 1.000 euro al mese. La maggior parte degli agricoltori devono trovare un lavoro anche in città, vengono definiti anche pendolari, si tratta soprattutto di uomini giovani che appunto devono trovarsi un posto di lavoro anche in fabbrica, in città. Ci sono pertanto problemi di migrazione nelle città. Oltre 200 milioni di persone si sposteranno nei prossimi anni verso le città e questo aumenta il numero delle popolazioni che si dedicano all'agricoltura, di coloro che sfamano l'altra parte della Cina. Chi saranno gli agricoltori del futuro? Tutto ciò porta anche al crollo della comunità rurale, della cultura rurale che era stata tanto importante nella cultura cinese. Vogliamo vedere pertanto quel tipo di agricoltura, di politica alimentare possa veramente sostenere l'agricoltura locale e lo sviluppo rurale. C'è un'altra dimensione del problema in Cina, la sicurezza alimentare. Avrete sentito degli scandali nei media, i consumatori spesso sentono questi scandali, sono preoccupati, non sanno se fidarsi o meno per comprare alimenti sicuri. E i produttori, dopo 30 anni di uso di sostanze chimiche, cominciano a vedere l'impatto negativo di queste sostanze chimiche e quindi vogliono diventare più sostenibili, essere più biologici. Però durante la transizione dal tradizionale all'organico, al biologico, sorgono vari problemi, perdite di raccolto, cattivo accesso al mercato, cattivo prezzo anche. E anche se sono interessati a diventare biologici, sostenibili, hanno una serie di difficoltà, trovano tante barriere perché ci sono tanti punti di accesso tra il produttore e il consumatore. Quindi la conclusione è che l'attuale sistema alimentare non è riuscito a fare cose positive e non è più sufficiente, quindi abbiamo bisogno di un migliore sistema alimentare che sostenga la sostenibilità ambientale, che sia garanzia di giustizia economica e sociale per migliorare la qualità di vita degli agricoltori, che contribuisca allo sviluppo rurale. Vogliamo anche un sistema alimentare che produca cibo sicuro, che produca stili di vita sani. Quindi, affrontando questi problemi in qualità di cittadini in Cina, noi non siamo funzionari governativi o aziende, noi da cittadini cosa possiamo fare? 5-6 anni fa abbiamo cominciato a vedere una tendenza di nuovi agricoltori, persone che abitavano in città, che a un certo punto hanno deciso di spostarsi in campagna e iniziare attività di agricoltura biologica con gli amici o con la famiglia. Abbiamo incontrato tanti giovani di questo tipo che avevano 20-30 anni e che tornavano in campagna incontrando tutta una serie di problemi, non ottenevano supporto tecnico per la produzione biologica, non c'era neanche un buon mercato per questi tipi di prodotti. Abbiamo pensato che fosse una buona idea ricreare il mercato degli agricoltori, che è il metodo di vendita tradizionale, e abbiamo pensato di ubicare questi mercati nei centri urbani, in modo che questi agricoltori potessero andare in città, incontrare i consumatori, parlare con loro, così da superare il gap tra la zona urbana e quella rurale. Nei mercati si incontrano non solo per commerciare e per trattare, ma anche per parlare delle esigenze rispettive. Quindi a partire da settembre 2010 abbiamo organizzato oltre 200 mercati in città, ogni settimana ne facciamo due o tre, è diventato un modello molto diffuso. A Pechino in ciascun mercato si ritiene che le vendite possano andare dai 10.000 euro ai 25.000 euro, non sembra essere tanto denaro, ma se pensate che noi lavoriamo con circa 40 produttori, ciascun agricoltore può andare a casa la sera con 700 euro in tasca, e la media, il reddito medio in Cina di un agricoltore sono 1.000 euro, quindi un grandissimo miglioramento. La cosa interessante di questi mercati è che sono mobili, non come qui, no? Che andate nello stesso posto tutte le domeniche, si sposta per la città. È anche interessante vedere come usiamo gli spazi urbani che precedentemente erano vicini alle attività civiche. Quando abbiamo iniziato ci potevamo permettere un posto solo come questo in periferia di Pechino, ma poiché sempre più persone sono dimostrate interessate a questi mercati, ci siamo spostati a scuole internazionali dove per esempio abbiamo tenuto anche un concerto, poi ci siamo andati in zone tradizionali, questa è la settimana del design di Pechino. Ci sono persone anche anziane, locali, che vengono al mercato. E abbiamo utilizzato gli spazi in città. Ecco, questo è interessante. Abbiamo tenuto questo mercato al di fuori della fiera ufficiale del biologico, e nella fiera ufficiale tutto era certificato dalle grandi aziende, anche straniere, mentre all'esterno abbiamo organizzato questo mercato più piccolo, gestito da piccoli agricoltori e con il cibo che non era certificato. Ve lo spiegherò poi dopo perché non è certificato. Poi siamo andati alla Galleria d'Arte. Questa è una delle gallerie più famose tra quelle contemporanee a Pechino, c'era un'esposizione. Questo è un altro esempio interessante, buffo. Siamo andati a dei showroom di automobile della BMW, hanno spostato le auto ed hanno dato spazio ai nostri agricoltori. Abbiamo usato i loro spazi per spiegare come loro coltivano il riso e allevano i polli. Quindi al centro delle città, così che gli agricoltori diventino degli eroi, diventino simili a degli artisti, diventino degli uomini d'affari, diventino dei insegnanti, un maggiore profilo. Abbiamo ricevuto molta attenzione dai media. A Pechino lavoriamo con più di 30 piccoli produttori di biologico e anche artigiani del settore. Abbiamo un produttore che realizza mozzarella utilizzando un bufalo cinese, cosa caso interessante, si può essere molto tipici, locali e internazionali allo stesso tempo. In questi mercati, visto che sono troppo piccoli per essere certificati, dovrebbero pagare tutto loro, quindi abbiamo sviluppato questo sistema di garanzia partecipativa. L'idea è che per il certificato di certificazione, che normalmente si svolge tra il certificatore e il produttore, in questo sistema tutti possono partecipare, sia che i consumatori, sia le organizzazioni non governative, sia il consumatore. Andiamo in azienda, capiamo quali sono le pratiche che vengono adottate, se sono biologiche. Queste idee rende tutto più facile anche per i piccoli proprietari partecipare ed essere riconosciuti biologici. Durante il processo, secondo me, gli agricoltori si conoscono molto bene, imparano gli uno dagli altri, e questo è ancora più importante per noi, creano una comunità tra di loro e creano quindi solidarietà, rapporti di solidarietà. I consumatori amano andare in queste aziende agricole, vedere quello che succede, solo dopo la visita si fidano completamente di questi produttori, anche se non sono veramente certificati. Vedete le reti che si sono create a Pechino, anche con le organizzazioni non governative. Curiamo anche formazione agricola, organizziamo eventi di patrocinio. I consumatori cinesi tendono ad essere un po' intimiditi dagli scandali alimentari, reagiscono dicendo compro cibo importato, estero, ma la nostra idea è che è importante che sostengano i produttori locali sostenibili, quindi usiamo molto i social media. Abbiamo più di 100.000 follower nel nostro Twitter, organizziamo visite, lezioni di cucina, condivisione delle ricette. Quando si condividono le ricette si dice da dove viene il vegetale, da quale azienda, in modo che sempre più persone sappiano che si può mangiare bene utilizzando degli ingredienti locali. Facciamo dei gruppi di lettura, visione di film. Questo è quello che definiamo centro di comunità, è stato lanciato a dicembre l'anno scorso. Davanti vogliamo avere uno spazio per la discussione del cibo sostenibile, la discussione e anche la cottura. Davanti c'è un negozio di frutta e verdura. I consumatori possono venire in negozio, possono parlare con gli addetti. Sul retro c'è uno spazio che viene utilizzato come ufficio, ma la sera, una volta o due a settimana, teniamo delle sessioni informative, invitiamo gli agricoltori o gli esperti nel centro di comunità che raccontino come lavorano, come essere un agricoltore biologico e così via. L'altro progetto che abbiamo è la cena con l'agricoltore. Una volta al mese o due volte al mese invitiamo un agricoltore affinché porti tutto quello che coltiva. A volte invitiamo uno chef professionista, a volte è l'agricoltore che prepara una cena con questi prodotti. Poi invitiamo altri consumatori a partecipare mentre la gente mangia e l'agricoltore racconta la storia della sua azienda. Questo è un evento che sta avendo successo. Pechino non è la sola ad avere queste iniziative, c'è una rete di mercati di agricoltori nazionali, il mio collega è qui e ve lo può testimoniare. Oltre a questi tipi di mercato vediamo sempre più club di acquisto, vediamo sempre più reti di solidarietà. Perché siamo qui in Europa? Perché siamo interessati a parlare con voi? Questo è un esempio di un supermercato a Pechino, vedete, la maggior parte di questi prodotti vengono dalla Germania, quindi ci chiediamo qual è l'impatto sulla produzione lattero-casearia. La settimana scorsa siamo stati in Germania, abbiamo visitato alcuni agricoltori, le loro campagne, i loro movimenti, le organizzazioni non governative, e siccome il prezzo sul mercato sta fluttuando invece di salire e cresce, ci sono sempre più allevatori che pensano che questo sia dovuto dall'aumento della domanda in Cina, anzi che secondo con una domanda maggiore il prezzo dovrebbe aumentare, ma è il contrario. Hanno sostenuto che ci sarebbe stata maggiore produzione di latte in Europa, che avrebbe ulteriormente leso gli interessi dei piccoli produttori. La Cina, pertanto, è abbastanza integrata nel mercato mondiale, è una cosa che dobbiamo capire. E vogliamo che i cinesi, i clienti cinesi capiscano la situazione, capiscano l'impatto del loro comportamento di consumo. Sì, sono stata in Italia in primavera, ho visitato alcune organizzazioni non governative, credo sia importante imparare gli uni dagli altri, soprattutto dal punto di vista della società civile. Dobbiamo capire di quale tipo di cibo abbiamo bisogno e riportare a casa questo messaggio appreso con voi. Grazie.